Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing Care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio Isav, Mondo SLA. Mondo SLA con Lorenzo D'Andrea.
Buongiorno e benvenuti su Radio Isav. Con me il grandissimo Luca Chiavaroli. Luca, buongiorno.
Buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Come sempre siamo sempre qui. Ogni sabato mattina dalle 11 alle 12.30 per tenervi compagnia, per parlare di Mondo SLA.
Ok, appuntamento ormai fisso del sabato mattina. Ricordiamo, programma offerto da Vitaler e Medicasa. Oggi, caro Luca Chiavaroli, parliamo di un tema molto caro ai nostri pazienti. Perché parliamo di cosa?
Di ricerche e sperimentazioni sul mondo della SLA, appunto.
Sì, perché poi la malattia si combatte, però dobbiamo avere per forza qualche speranza dal mondo della scienza, giusto?
Eh sì, se non ci fosse la speranza non andremo avanti nella vita.
Anche quindi... perché questa associazione vive di positività e speranza.
Eh sì, è proprio così.
Ok, lo faremo con ospite il professor Silani intorno alle 12.15, ma ci sarà anche la nostra neurologa Laura Ferri, che ovviamente lavora all'ospedale di Chieti. Quindi benvenuti a tutti i radioascoltatori abruzzesi e anche a quelli italiani. 11.07 su Radio Isav, sempre in diretta dal cuore di Pescara, sesta puntata di Mondo SLA, ricerca e sperimentazioni SLA. Con me il sodale, dal lunedì al venerdì il cucciolo mannaro, oggi si trasforma, ovvero...
torno nelle mie vesti quotidiane.
Nelle vesti quotidiane di Luca Chiavaroli, si occupa della redazione di Radio Isav, ma anche di volontariato, perché è stato promosso alla redazione di Radio Isav per il suo ottimo lavoro da volontariato fatto, proprio svolto con i nostri pazienti, che salutiamo tutti i pazienti abruzzesi, ma anche tutte le famiglie e i pazienti che ci stanno seguendo da tutta Italia.
Eh sì, salutiamo tutti, ma tu sei troppo gentile adesso nei miei confronti, non mi far emozionare, insomma, qui dobbiamo andare a mandare avanti una puntata.
Dobbiamo andare avanti una puntata, vabbè, questo è sicuramente un programma che sento di più e quindi devo essere per forza gentile con te.
Grazie.
Allora, ricerca e sperimentazioni SLA, sicuramente ci sono, oltre a dei professori che poi avremo in diretta, dei neurologi che tra poco interverranno su Radio Isav, abbiamo già ascoltato nelle puntate precedenti per esempio il dottor Riva, puntate che si possono riascoltare.
Sì, si possono riascoltare in podcast sul nostro sito iosonoancoravivo.org, nella sezione proprio podcast, o comunque sul nostro canale YouTube Radio Isav.
Radio Isav, perfetto. Allora, intanto volevo darvi una notizia, ma il mondo della SLA la conosce. C'è un ragazzo, Giulio De Angeli, di Este, provincia di Padova, che è diventato dottore in medicina, biotecnologia, ingegneria e biomedica, e ha l'obiettivo, anzitutto ha preso 3 lauree con 110 lodi all'età di 25 anni. Il suo obiettivo principale è quello di sconfiggere la SLA. Questo è quello che dice Giulio De Angeli, come detto 25 anni, studente all'Università di Pisa, allievo della Scuola Superiore Sant'Anna, che sogna appunto di sconfiggere tutte le malattie neurodegenerative.
Invece un altro diciamo personaggio molto importante sempre del mondo della SLA è la dottoressa Antonia Ratti, che è stata intervistata recentemente ed è una ricercatrice universitaria e lavora presso la sede distaccata del Centro Dino Ferrari presso l'Istituto Auxologico Italiano nel laboratorio di neuroscienze. Fa parte del team del professor Vincenzo Silani, direttore dell'unità operativa di neurologia dell'Istituto Auxologico Italiano San Luca e direttore della sede distaccata del Centro Dino Ferrari.
Il laboratorio La dottoressa si occupa, insieme al team del professor Silani, di studiare la sclerosi laterale amiotrofica, le malattie del motoneurone, in particolare i meccanismi molecolari che portano alla degenerazione e alla morte delle cellule motoneuronali.
Sì, parliamo di un'equipe formata da 10 persone, ognuna focalizzata su un particolare aspetto della ricerca. Il laboratorio ha il vantaggio di avere un'ampia e preziosissima collezione di materiale biologico da paziente, come DNA, liquor, siero e fibroblasti, da cute che possiamo poi coltivare e trasformare in cellule staminali. Queste le parole della dottoressa.
Sì, perché se ne è fatto un ampio parlare anche negli anni precedenti con Vanoni per quanto riguarda la cura con le cellule staminali. Perché con le cellule staminali si prospetta che si possa essere in grado di riprodurre in vitro i neuroni che hanno le caratteristiche genetiche dei pazienti, e con questi modelli si spera di riuscire a studiare meglio i meccanismi di neurodegenerazione. E questo team si occupa in particolar modo del metabolismo degli RNA, un meccanismo coinvolto nella patogenesi della SLA.
Sì, inoltre continua: avendo a disposizione il DNA dei pazienti, partecipiamo a grossi progetti di ricerca internazionali sullo studio delle basi genetiche della malattia, grazie a partnership e sinergie che si creano con altri istituti di ricerca. Da tali collaborazioni sono scaturite negli ultimi anni importanti scoperte di nuovi geni causativi di SLA che hanno aiutato a comprendere meglio la malattia.
Perfetto, poi hanno fatto una domanda alla dottoressa Ratti, cioè da come si fa ad arrivare ad una cura alla SLA e quali sono le cause?
Eh sì, hai detto bene, infatti diversi sono i fattori. Poi lei dice la complessità dei temi trattati, nel senso la malattia del motoneurone ha una complessità biologica e genetica inimmaginabile. Nella fattispecie la SLA è una patologia molto articolata e complessa per la pluralità dei geni coinvolti, a differenza di tante altre malattie che sono monogenetiche.
Perfetto, allora abbiamo fatto un piccolo quadro rispetto ai giovani che si dedicano a curare questa patologia. Tra poco parleremo di uno studio fatto a Modena e a Reggio Emilia, sono stati fatti dei passi avanti per analizzare le cause di SLA ma anche di Alzheimer, e parleremo anche di un altro studio, quello denominato studio PROMIS. Noi intanto ci ascoltiamo, vediamo se lo conosci, questo non puoi non conoscerlo, lo devi conoscere,
certo.
Ma anche i nostri pazienti che stanno ascoltando.
Il grande Pino Daniele con la sua bellissima musica che ci ha fatto sognare, è vero.
Chi? Tu sei troppo giovane per sognare.
Ha fatto sognare tutti con le sue bellissime canzoni.
Ah, ok, perfetto. Allora, rientriamo, 11:17, il numero per mettersi in contatto con noi qual è?
Su WhatsApp.
Su WhatsApp.
No,
lo facciamo sentire.
371-481-4966, il nostro numero per entrare in contatto con noi. Mi raccomando, scriveteci qualsiasi cosa, qualsiasi curiosità, noi cercheremo un attimino di parlare.
Le svisceremo anche in questa puntata, ma anche nelle puntate successive, perché il tema della ricerca e dell'esperimentazione l'affronteremo anche con altri dottori che si occupano proprio di questo. Allora, in tal proposito, caro Luca Chiavaroli, ci vuoi parlare dello studio fatto a Modena e a Reggio Emilia?
Sì, hai detto bene, perché i ricercatori dell'Università degli Studi di Modena e di Reggio Emilia hanno identificato due meccanismi coinvolti nell'esordio di patologie complesse. I risultati sono stati pubblicati su EMBO Reports e Cell Stress and Chaperone. No, questo è un nome un po' difficile.
Per te che stai facendo il corso d'inglese.
Sto facendo il corso d'inglese, però devo ancora fare dei passi avanti.
Ok, va bene.
Quindi parliamo di malattie neurodegenerative, e sono stati fatti appunto dei passi avanti nello studio delle cause di SLA ed Alzheimer.
Ricordiamo che è uno studio fatto alla fine di marzo, cioè è stato pubblicato alla fine di marzo.
Uno studio pubblicato alla fine di marzo, quindi comunque uno studio molto recente. Alcune proteine sembrano essere alla base di meccanismi che contribuiscono allo sviluppo di malattie neurodegenerative come la SLA, l'Alzheimer, la demenza frontotemporale o alcune forme di miopatie. A individuarle, il gruppo di ricerca guidato da Serena Carra dell'Università degli Studi di Modena e di Reggio Emilia, il gruppo è stato supportato da Fondazione Arisla, Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale Banca d'Italia. I risultati sono stati pubblicati su EMBO Reports.
Sì, queste proteine sembrano essere coinvolte nella risposta delle cellule a condizioni di stress, quali agenti ossidanti, aumento delle temperature, infezioni virali o esposizione a metalli pesanti. Quando sono esposte ad un fattore di stress, le cellule, infatti, riorganizzano rapidamente le loro funzioni al fine di rispondere e adattarsi al cambiamento.
Sì. La riorganizzazione che ne consegue quindi include la rapida produzione di nuove proteine ed acidi nucleici che vengono assemblati in strutture subcellulari non delimitate da membrana, dette organelli senza membrana, come ad esempio i granuli da stress ed i nucleoli.
Perfetto, le alterazioni della composizione, funzionalità e struttura di questi piccoli organelli intracellulari possono portare nel tempo addirittura alla formazione di aggregati che contribuiscono alla morte della cellula stessa.
Eh sì, hai detto bene. Poi quindi il gruppo della dottoressa Carr ha individuato due meccanismi indispensabili affinché la cellula risponda in modo corretto in condizioni di stress. Il primo meccanismo coinvolge due proteine, l'HSP90 e DYRK3, necessarie per garantire che i granuli da stress vengano smantellati correttamente nel periodo di recupero dopo lo stress, che permette alle cellule di riprendere la loro attività. In pazienti affetti da SLA i livelli di espressione di una di queste due sono risultati molto ridotti.
Questo era il primo meccanismo. Il secondo invece individua un'ulteriore proteina, la listerina 1, ed il sistema che controlla la corretta funzionalità dei ribosomi, cioè quelle molecole deputate alla sintesi delle proteine, come responsabili della maggiore vulnerabilità dei nucleoli alle condizioni di stress esterne.
Eh sì, e quindi poi commenta la dottoressa Carra: siamo soddisfatti di aver aggiunto conoscenza in un campo in cui in realtà sappiamo ancora molto poco, ovvero come mutazioni genetiche e fattori ambientali portano alla morte cellulare e allo sviluppo delle patologie neurodegenerative. Dagli ultimi risultati raggiunti deriveranno futuri esperimenti volti a dimostrare se l'uso di composti chimici che agiscono su bersagli molecolari individuati possono effettivamente migliorare la resistenza cellulare.
Perfetto, allora questo studio è importantissimo. Uno, perché ci dimostra che la scienza sta studiando su questo.
Sì.
E con la scienza, quindi io parlo di scienza per dire i medici specialistici, i neurologi, ma anche le case farmaceutiche. È uno studio importante perché parecchi casi di SLA sono collegati anche all'Alzheimer e alle demenze frontotemporali. Quindi lo studio di queste proteine, che ha finora portato dei discreti risultati, sicuramente andrà avanti.
Sì, hai detto bene, ed è la stessa dottoressa che dice: da sempre crediamo che investire in ricerca di base sia fondamentale, perché ci permette di andare alla radice della malattia e comprenderne la patogenesi. Quindi grazie ad ogni nuovo tassello scoperto potremo arrivare a completare il complesso puzzle della SLA.
Perfetto, questo per quelli più scettici che dicono no, perché la SLA è troppo rara, ci si investe troppo poco, e invece non è così. Ci sono tantissimi studi, tra poco parleremo di un altro studio e poi avremo come prima ospite la neurologa,
la
dottoressa Laura Ferri. Noi intanto ci ascoltiamo un gran pezzo
di musica
incoraggiante. Madonna con Music, sempre in diretta su Radio Isav, perché Radio Isav
è bella,
piace
e diverte, ma soprattutto è musica viva.
Viva. 11:26 minuti, caro Luca Chiavaroli, abbiamo già parlato un po' di ragazzi che si cimentano
sì,
con la scienza per curare questa patologia. Abbiamo parlato già di uno studio, parliamo di un altro studio molto promettente. Tra l'altro, studio denominato PROMIS, pubblicato sulla rivista Brain veramente da pochissimo.
Eh sì, è stato coordinato dal professor Giuseppe Lauria Pinter, direttore del Dipartimento di Neuroscienze Cliniche della Fondazione IRCCS, Istituto Neurologico Carlo Besta, e ha coinvolto 201 pazienti seguiti per 6 mesi in 24 centri italiani. Il progetto è stato finanziato da ARISLA, Fondazione Italiana di Ricerca per la Sclerosi Laterale Amiotrofica.
Sì, lo studio PROMIS offre alcuni risultati incoraggianti nel lungo cammino nella ricerca e nella lotta con la SLA, patologia degenerativa la conosciamo tutti. Il trial clinico multicentrico in doppio cieco di fase 2, condotto da un gruppo di lavori coordinato dal professor, come detto bene tu, Giuseppe Lauria Pinter, che è direttore del Dipartimento di Neuroscienze Cliniche della Fondazione Carlo Besta, praticamente ha condotto questo studio per in 24 centri neurologici di tutta Italia ed è stato recentemente, come abbiamo detto anche prima, pubblicato sulla rivista Brain.
I risultati indicano che i pazienti trattati con guana bands alla posologia più elevata hanno avuto un rallentamento della progressione della malattia, verificato con misure funzionali.
Questo trattamento, Guanabeds, oltre ai noti effetti anti-ipertensivi, aveva mostrato un effetto protettivo sui neuroni in studi in vitro su modelli cellulari e animali di SLA.
Sì, ovviamente per studi in vitro intendiamo in provetta.
In provetta, sì. Il trial clinico è stato disegnato per valutare se questo effetto protettivo fosse evidenziabile anche in clinica, valutando la progressione della malattia nel corso di 6 mesi attraverso misure funzionali validate.
Sì, lo dici bene, come hai detto, come già detto, sono 201 i pazienti che sono stati coinvolti in questo progetto, che avevano avuto un'insorgenza dei sintomi nei 18 mesi precedenti, quindi assegnati in modo casuale al trattamento con Guanabeds 64 mg, 32 mg o 16 mg o placebo al giorno per 6 mesi come trattamento aggiuntivo alla terapia con riduzolo.
Perfetto. Poi il professor Pinter dice: lo studio ha dimostrato che i pazienti che hanno assunto il farmaco alle dosi più alte hanno avuto una progressione della malattia significativamente più lenta. In particolare, l'efficacia è stata dimostrata soprattutto nei pazienti in cui la malattia si è presentata nella forma definita bulbare, diciamo che è quella più aggressiva,
sì,
nella quale c'è la degenerazione, ovviamente coinvolge i motoneuroni responsabili della contrazione dei muscoli utilizzati per deglutire e parlare, la classica forma bulbare.
I dati dimostrano che nessuno dei 18 pazienti con esordio bulbare è progredito a uno stadio più avanzato di malattia rispetto ai pazienti trattati con Guanabeds 16 mg o placebo e nel confronto con un gruppo di altri 200 pazienti seguiti nel tempo.
Perfetto. Allora, un altro aspetto importante di questo studio clinico è che la molecola agisce su un meccanismo patogenico della SLA, la cui modulazione ha prodotto effetti clinici. Non si tratta ancora, ovviamente, di una cura per la SLA, questo è quello che dice il professor Pinter, ma è un'informazione importante per proseguire le ricerche in modo concreto, anche grazie all'interesse che l'industria farmaceutica sta dimostrando. Questo risultato esprime la forza che il sistema è in grado di offrire a supporto della ricerca clinica indipendente, insieme alla passione della comunità scientifica italiana. E lui infine dice: devo ringraziare Cosmo Pharma di Lainate, Milano, senza il cui supporto completamente gratuito non sarebbe stato possibile effettuare lo studio.
Eh sì, i risultati incoraggianti dello studio PROMISE rappresentano la base per proseguire con ulteriori studi, con nuovi farmaci mirati a questo meccanismo d'azione e costituiscono quindi un fondamentale punto di partenza per avviare la necessaria sperimentazione clinica di conferma.
Perfetto, noi abbiamo dato, abbiamo parlato di questi due studi. Ovviamente per saperne di più bisogna contattare le strutture, quindi quella di Reggio Emilia e di Modena per il primo studio di cui abbiamo parlato poco fa, e invece l'Istituto Carlo Besta e il professor Pinter per questo studio. Ovviamente confermiamo e continuiamo a riconfermare che la speranza c'è, cioè gli studi ci sono, la scienza c'è, le case farmaceutiche hanno tutto l'interesse ad investire su questa patologia che ad oggi è in aumento e colpisce anche persone più giovani.
Eh sì, detto bene, è una patologia che ovviamente risulta molto critica, lo sappiamo tutti, e gli studi ci sono, si stanno facendo e ci dobbiamo credere, perché se non ci crediamo noi non andiamo da nessuna parte, insomma.
Perfetto, allora dopo questo break noi avremo con noi la dottoressa Laura Ferri che ci spiegherà un po' come, cioè, noi parliamo tanto di sperimentazione ma non sappiamo nemmeno tecnicamente quali sono le fasi, per poi ad arrivare con la dottoressa Ferri a capire quale sperimentazione sta portando avanti un ospedale come quello di Chieti e quanto è difficile o complicato rientrare come piccoli centri in delle sperimentazioni che sono poi alla fine tutte nazionali. Tu questa canzone non la conosci, vero?
Adesso chi te lo dice?
Evanescence.
Radio ISAB.
sempre in diretta su Radio ISAV per approfondire il tema della ricerca e la sperimentazione sulla SLA. Con noi
la dottoressa Ferri, neurologa dell'ospedale di Chieti. Dottoressa, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, dottoressa, noi in questa sesta puntata, come ha ben potuto ascoltare, stiamo affrontando il tema della ricerca e della sperimentazione. Ma partiamo dalle basi, perché poi quando si parla di ricerca e sperimentazioni ognuno vuole arrivare al dunque, ma poi ovviamente non si sa quali sono i passaggi. Ma come funziona la ricerca clinica, una sintesi?
Grazie mille, grazie alla domanda. Allora, guarda, innanzitutto ti dico, appunto, facciamo una sintesi, perché altrimenti dobbiamo stare qua un paio di giorni. Diciamo, partiamo dalle basi. La ricerca clinica in realtà è molto molto lunga in termini di anni, ma questo non deve spaventare la gente, perché si tratta di diverse fasi che sono fatte per ogni farmaco che anche adesso è in commercio, quindi è una cosa che funziona e che arriva ad essere anche vera nella pratica di tutti i giorni ed è per i pazienti. Innanzitutto ci sono due parti nella sperimentazione clinica, una prima parte che è definita in realtà preclinica, in cui queste sostanze bisogna capire come funzionano, se funzionano, e vengono fatte in una formulazione non umana, quindi su in vitro, quindi su cellule e poi su piccoli animali, sempre con un comitato etico che approvi la sperimentazione. Una volta che queste molecole hanno ottenuto dei buoni dati da un punto di vista di quelle che possono essere le basi teoriche del funzionamento, passano a quelle che è la sperimentazione clinica effettiva. In queste fasi, che sono quelle più lunghe, sono quelle che ci riguardano più da vicino, sono quelle in cui la molecola viene provata sull'uomo. In una prima parte viene provata in genere su dei volontari sani, pochi, oppure se il farmaco è molto tossico, come può essere per i chemioterapici, viene usato anche sui pazienti, sempre in piccoli numeri. Ed è questa una sperimentazione un po' di nicchia, quindi è la prima parte, la maggior parte delle molecole vengono bloccate in questa fase, se dovessero manifestarsi troppo tossiche, perché l'effetto, diciamo, l'obiettivo è quello di andare a cercare quelle molecole che non sono tossiche e possono essere utilizzate nelle sperimentazioni successive, che sono quelle che anche noi a Chieti facciamo. Sono le sperimentazioni di fase 2 e le sperimentazioni di fase 3, che sono quelle in cui si va poi a scoprire se questa molecola ha innanzitutto un profilo di tossicità, appunto, che venga dichiarato sufficiente per il paziente, cioè che è maggiore il beneficio rispetto che alla tossicità che viene scaturito dal paziente. E nella seconda fase, quindi la sperimentazione di fase 3, si cerca di capire se però c'è un effetto benefico effettivo, quindi non è soltanto legato a quello che il medico vuole vedere, cioè che il farmaco funzioni, nemmeno a quello che vuole il paziente, cioè sempre che il farmaco funzioni. Ma ci deve capire in termini statistici, quindi non personali, se il farmaco ha un'efficacia oppure no. Se questo funziona, ovviamente si passa alla fase successiva, che è quella di messa in commercio del farmaco. Per poter avere questo ok, cosa bisogna fare? Tutti questi dati vengono dati all'FDA, piuttosto che all'EMA in Italia, all'Agenzia del Farmaco, che deve andare a capire se il modo in cui è stata fatta la ricerca, i dati che sono stati prodotti sono effettivi, se non c'è stato nessun errore nella conduzione dello studio e se effettivamente il beneficio e il profilo di protezione, quindi la non tossicità del farmaco, sono tali da poterlo mettere in sicurezza in commercio. Quindi capiamo che ci sono diverse fasi, diciamo che da quando uno pensa all'inizio che un farmaco, una molecola possa avere un effetto per quella malattia, a quando il farmaco viene messo in commercio, possono passare anche 10-12 anni in generale, ma questo è una cosa continuativa. Ogni giorno nel mondo ci sia una nuova molecola che viene pensata e che viene proposta per fare un trial di fase preclinica, e poi dopo potrà passare magari alla sperimentazione clinica. Quindi sono dei tempi che uno non si deve immaginare, in realtà sono lunghi per quanto riguarda la ricerca, ma per il singolo paziente, per le singole persone, vedono ogni giorno arrivare delle molecole nuove, quindi insomma è una cosa in divenire. L'importante è sapere che anche se in questo momento sembra che non ci sia qualcosa di efficace da poter assumere, in realtà ci sono in corso in questo momento, in diverse fasi della loro produzione, tantissime altre molecole in ricerca.
Ok, quindi allora le fasi, da quello che si possono intuire, sono quattro.
sì, diciamo che c'è una fase preclinica che si può poi dividere in diverse altre sottofasi. Poi per quanto riguarda la fase clinica ci sono, come dicevo, la fase prima, la fase 1, che è quella in genere su volontari sani, su un numero molto basso di pazienti, in cui si deve cercare di capire se il farmaco è tossico o no, solo questo. Una fase 2 invece, in cui il farmaco viene provato sui pazienti che hanno quella malattia per cui si pensa che il farmaco abbia un'efficacia, che anche in questo caso deve manifestare, bisogna capire se il farmaco ha un effetto benefico che è maggiore rispetto all'effetto tossico. E poi, una volta che si è avuto questa sicurezza, si passa a dei numeri molto più ampi, che sono quelli della fase 3, che più permettono invece di capire l'efficacia del farmaco. Fino ad adesso noi avevamo sperimentato solo la sicurezza. Nella fase 3 invece inizia ad avere come obiettivo primario quello di sperimentare l'efficacia del farmaco. Se tutti questi dati insieme comprovano la sicurezza e l'efficacia, allora il farmaco viene proposto per la messa in commercio. Una volta che il farmaco viene messo in commercio, in realtà parte quella che è la fase 4. La fase 4 è quella che è in corso per qualsiasi farmaco, pure la tachipirina è in fase 4, nel senso che ognuno, nel momento in cui va poi ad assumere questo farmaco, può purtroppo avere degli effetti collaterali. Se questi dovessero avvenire, ovviamente questi vengono riportati, e se nell'ambito dell'utilizzo clinico normale di tutti i giorni si scopre poi che ci sono degli effetti collaterali, che su un campione che comunque in un qualche modo è scelto ci sono degli effetti collaterali che non si erano, di cui non ci si era accorto prima, ovviamente il farmaco deve essere rivisto e può essere ritirato dal commercio, come è successo insomma con anche alcuni antidolorifici in passato, che sono stati appunto ritirati per gli eccessivi effetti collaterali.
Ok dottoressa, facciamo un break, torniamo tra poco.
Lo facciamo perché siamo guidati dalla pura passione per il nostro lavoro.
Radio ISAB.
Radio ISAB.
Io sono ancora vivo.
Sempre in diretta su Radio ISAB, stiamo affrontando in questa sesta puntata il tema della ricerca e delle sperimentazioni. Lo stiamo facendo con la dottoressa Ferri, che nel passaggio precedente ci ha illustrato quali sono le fasi di una sperimentazione di un farmaco, la sintetizzate, perché come direbbe lei ci vorrebbero 3 giorni o 2 per far capire effettivamente quali sono i passaggi dettagliati della sperimentazione. Ma la domanda che sorge spontanea è poi quella che ci fanno anche a noi tutti i pazienti, è perché le persone non hanno un accesso immediato al farmaco, dottoressa?
Questa diciamo è una domanda in effetti abbastanza frequente. La risposta immediata è per la loro sicurezza, nel senso che lo studio di ogni farmaco sembra fatto, è pieno di burocrazia, sembra, ma perché lo è effettivamente, ma questa burocrazia è fatta non per ostacolare ma per proteggere. Questo perché ovviamente anche nelle migliori intenzioni uno in anticipo non sa quello che può succedere, per cui nel momento in cui io, preso dall'entusiasmo, vado a dare un farmaco che non conosco a tutti, ovviamente posso fare dei danni a persone che tra l'altro non hanno bisogno di altri danni, per cui questo non si può fare. Quello che si può fare invece è quello di andare a cercare, e a cercare anche di convincere a volte le persone a partecipare a questi studi, perché possono provare, nel momento in cui arrivano, ripeto, in una fase 2, in una fase 3, sono già state fatte tantissimi passaggi precedenti per cercare di capire il loro profilo di sicurezza, per cui quello che bisogna fare è aumentare la partecipazione a questi studi. Questo perché a volte le persone preferiscono avere il farmaco già pronto senza dover partecipare appunto a quella che è la burocrazia di un protocollo. Ma all'esterno della burocrazia del protocollo, se uno assume il farmaco anticipatamente, non è in sicurezza. È ovvio che è un po' una scocciatura partecipare magari a un protocollo, però gli permette di avere magari accesso in anticipo a qualche farmaco, a una qualche modalità nuova di terapia che può avere anche un effetto. Noi questo come clinici in anticipo non lo possiamo sapere, non lo può sapere neanche il paziente, è una sfida a cui però partecipiamo entrambi ugualmente, perché nessuno dei due sa come può andare il singolo paziente e quelli che saranno i risultati finali dello studio. Certo è che è l'unico modo che abbiamo per permettere anche a quelle persone che per svariati motivi non possono partecipare a uno studio e che invece lo vorrebbero fare, di arrivare prima o poi, meglio prima che poi, a poter avere accesso a quel farmaco, a quel tipo di appunto terapia diversa. E, per esempio, noi abbiamo in corso degli studi e in realtà ti dico non così facile avere pazienti che vogliono partecipare. Questo non magari solo per diffidenza, per amor del cielo, perché ovvio che, ripeto, c'è una burocrazia che nel momento in cui la persona è anche già un po' in difficoltà per gli spostamenti, per gli accessi venosi e quanto altro, diventa un impedimento importante. Però ecco, l'accesso immediato al farmaco non è una soluzione per il singolo, perché in realtà può causare un danno, mentre la partecipazione allo studio lo mette all'interno di una sfera protetta che gli permette di essere sì, insomma, di poter partecipare, avere anticipatamente un farmaco nuovo, ma senza avere la preoccupazione del cosa mi può succedere. Questo perché non vale il concetto del ma tanto se devo aspettare è meglio che prenda una cosa che mi fa stare male, no, perché noi non possiamo sapere poi cosa vuol dire quel stare male, quell'effetto collaterale, non perché non lo vogliamo dire, ma perché non lo possiamo sapere. Allora è un rischio che non vale la candela, anche se uno può pensare il contrario.
Quindi, dottoressa, in una patologia come la SLA, dove una volta ricevuta la diagnosi si tenta di tutto, il fatto di essere un po' kamikaze poi non, alla fine non è così, perché anche in una sperimentazione lei mi conferma che c'è questa protezione per il paziente.
Certo, assolutamente, ma questo, diciamo che la SLA è una malattia terribile e siamo tutti d'accordo. Ci sono però anche altre malattie che hanno un profilo di diciamo una tempistica ridotta in cui poter avere l'accesso a un farmaco, e quindi magari le persone corrono alla ricerca di nuovi farmaci, come può essere nel mondo oncologico, ma anche in quel mondo insomma, per far capire che non è una cosa di cattiveria nei confronti dei pazienti neurologici con la SLA, ma in tutti i contesti comunque c'è la corsa per ognuno per la propria malattia. Ma se si dovesse scendere al compromesso del io voglio fare di tutto per il singolo, per potergli fare accesso a questo, avere accesso a questo farmaco, perché magari io clinico credo che possa avere effetto, io poi andrei un po' a distruggere quelli che sono quello che è il percorso per far avere a tutti gli altri anche poi quel farmaco. Perché se io introduco un paziente che non va bene in un protocollo, allora quello fallisce, perché i risultati, perché è sui risultati che ci si deve basare, quindi su dati oggettivi, magari poi non sono sufficienti per poterlo mettere in commercio. Invece è soltanto perché i clinici hanno messo, per un eccesso di entusiasmo, pazienti che non dovevano fare parte di quella sperimentazione, allora c'è stato un bias e allora questo non ha permesso di mettere in commercio il farmaco, oppure ho dato il farmaco fuori dal protocollo e quello è stato male, allora poi c'è la segnalazione e quel farmaco non può essere più usato, perché nel momento in cui il farmaco viene l'FDA, l'EMA, l'AIFA decide che quel farmaco non ha un profilo di sicurezza, di efficacia per poterlo mettere in commercio, poi quel farmaco non ha la possibilità di essere rimesso in commercio, bisogna inventarsi un modo nuovo per somministrare, una diversa formulazione, e allora bisogna ripartire da capo. Quindi vuol dire non avere la sicurezza che quel farmaco abbia effetto, non avere la sicurezza che quel farmaco non sia tossico, dico per il singolo, in più vuol dire anche andare ad impedire a tutti gli altri di poterlo avere, fare le cose non in maniera lineare. E quindi, insomma, da un punto di vista oggettivo bisogna anche essere etici e bisogna essere sicuri per il singolo e anche pensare però a tutta la popolazione di pazienti.
Dottoressa, sei molto brava innanzitutto e molto chiara. Allora, noi facciamo un'altra piccola pausa per poi arrivare a parlare di come i piccoli centri possono partecipare ai protocolli nazionali.
Radio ISAV, musica viva.
Radio ISAB nel cuore pulsante di Pescara, oggi con la dottoressa Ferri. Dottoressa, ancora buongiorno.
Buongiorno.
Stiamo affrontando il tema della sperimentazione e della ricerca. Ovviamente la dottoressa, siamo partiti per fare una sintesi su quello che è un po' il percorso del farmaco e quali sono i passaggi obbligatori e come poi questo farmaco viene sperimentato tra paziente e medico. Abbiamo già detto che è una sperimentazione che si fa insieme in un ambiente protetto. Allora, la domanda per noi abruzzesi, visto che il nostro centro di riferimento per la SLA è quello di Chieti, quali difficoltà, se ci sono, a un piccolo centro rispetto ai centri NEMO? Posso pensare a quello di Roma, ma anche, che ne so, all'oxologico di Milano, dove c'è il dottor Silani, ha nella partecipazione ai protocolli nazionali?
Certo, allora diciamo che noi, anche se siamo il centro regionale, siamo comunque un centro piccolo appunto in confronto agli altri centri che ci possono essere in Italia, ma per una questione numerica, una questione di risorse. Detto ciò, dal punto di vista del personale siamo invece al pari, spero di poter dire, di altri centri, e per questo infatti a noi piace l'idea di poter partecipare, di dare ai nostri pazienti la possibilità di partecipare a protocolli senza dover girare il resto dell'Italia, in un momento che ovviamente rende difficile, come quello della malattia oltre che quello del Covid. Diciamo che dal nostro punto di vista qualche difficoltà si incontra. La più grande difficoltà è sicuramente un po' quella delle risorse, come dicevo, nel senso che per poter partecipare ad un protocollo, partendo dal presupposto che esiste una rete nazionale per quanto riguarda la malattia del motoneurone, capitanata in questo momento dal professor Calvo di Torino, che tiene in continuazione aggiornati ogni centro, tutti quelli che vogliono partecipare alla rete, di tutto quello che succede, quindi se ci sono nuovi protocolli, se ci sono nuovi risultati, se ci sono dei dati controversi, quindi siamo tutti costantemente aggiornati grazie a questa rete che è stata formata. Detto ciò, siamo anche ovviamente invitati a partecipare a protocolli che possono essere fatti in maniera multicentrica. Il nostro centro ha partecipato in passato e partecipa anche in questo momento a protocolli nazionali. È ovviamente però un centro più piccolo, per cui quello che ci succede è che nel momento in cui noi anche vogliamo partecipare ad un protocollo ci dobbiamo un po' scontrare con quelle che è la carenza di risorse anche interna alla neurologia, al nostro ospedale, quindi volendo pensare anche banalmente alle 24 ore di una giornata, per cui ovviamente rende difficile se ci sono solo due persone a dover gestire un protocollo, non ne possono gestire due, tre, quattro tutti insieme, quindi noi dobbiamo arrivare un po' a scegliere i protocolli a cui vogliamo partecipare. Quindi nel momento in cui uno viene al nostro centro deve sapere che noi siamo a conoscenza degli altri protocolli che ci sono in Italia. Nel nostro caso è però necessaria una scelta di quelli a cui partecipare, perché per una questione di risorse non è possibile partecipare a tutti in maniera da essere anche concorrenziali, nel senso che partecipare ad un protocollo e poi non avere la possibilità di farlo bene ovviamente è inutile se non dannoso per il paziente.
Secondo lei, dottoressa, quante risorse vanno dedicate alla sperimentazione di, magari la butto lì, due o tre protocolli contemporanei?
Allora, due o tre protocolli contemporanei sono una cosa difficilissima, nel senso che una singola persona, noi a Chieti abbiamo, come tutti sanno, la dottoressa Capasso, che è una persona piena di energie, è una persona indirizzata, nel senso che sa esattamente quello di cui parla, sa quello che sta facendo e sa anche gestire più cose insieme, ma è una singola persona. E gestire un protocollo è già in realtà complesso, perché uno vede il momento in cui io ti chiamo e ti faccio fare le cose, ma c'è poi un mondo di burocrazia che noi ovviamente dobbiamo fare, non è una cosa che deve cadere sul paziente, però è molto più grande di quello che si può pensare. Già partecipare a due protocolli in cui la stessa persona è responsabile di questi due protocolli intreccia le idee oltre che le carte, la burocrazia e tutto quanto, quindi diciamo che la base sarebbe quello di poter avere più persone che ci aiutano nel mandare avanti questi protocolli. È ovvio che nella neurologia, così come nell'ospedale di Chieti, non esiste soltanto il nostro ambulatorio. Noi già siamo felici di poter mandare avanti questo ambulatorio, di poter essere lì ogni giovedì e a disposizione, però è ovvio che non è neanche vero che a un protocollo corrisponde una persona. In genere in altri ambiti, voglio dire, per ogni protocollo ci sono due o tre persone che partecipano, non per forza medici, ha capito, però comunque che siano in grado di gestire ogni fase perché bisogna passare alla parte burocratica del comitato etico, tenere il contatto con il centro coordinatore, fare le visite di monitoraggio, fare le visite del paziente, mandare i dati, mandare i campioni, mandare il paziente nel nostro caso, e quindi insomma diventa complicato poter gestire anche solo più di un protocollo allo stesso tempo.
Ok, dottoressa, un'altra domanda per chiudere questo intervento. Il bacino di utenza dei pazienti nella partecipazione ai protocolli è fondamentale? Cioè, più pazienti ho, meglio contribuisco alla ricerca?
Sì, allora, questo è sicuramente vero. Diciamo che nel momento in cui io decido di partecipare ad un protocollo, io devo anche dare al centro coordinatore un'idea di quelli che possono essere i numeri, quindi la quantità di pazienti del mio centro che possono voler partecipare. E ovviamente non è una questione del chi ne dà più degli altri, perché comunque l'obiettivo è quello di arrivare ad una numerosità del campione che rende statisticamente significativo il dato, però è ovvio che è un'opportunità per il paziente, per cui se io dico che posso avere, che ne so, si tratta comunque sempre di numeri piccoli, ha capito? Io in generale ne so, dico che ho 4 pazienti che forse potranno voler partecipare a questo studio. E quei 4 pazienti sono comunque fondamentali in quello studio, perché si uniscono agli altri 4 di un altro centro, così via dicendo, alla fine diventano 100 e il dato diventa significativo. Nel nostro centro in realtà non è un problema di numeri. Il nostro centro è un centro un po' e di passaggio e di ritorno, e quello che succede un po' a noi è il fatto che un po' per il fatto che abbiamo magari un solo protocollo a disposizione, questo può fare insospettire le persone, non lo so, nel senso che è un protocollo come altri, se non magari anche più nuovo come modalità di trattamento. È un po' la diffidenza dell'essere un centro piccolo, tante persone magari sentono quello che gli diciamo e poi però vanno in altri centri, che ne so, a Roma, a Milano, e allora la stessa cosa detta a Roma, a Milano, però non si sa come mai, ma
ha una valenza diversa.
Ha una valenza diversa, allora là accetto di partecipare, a Chieti no, però non cambia niente, ci tengo a dire che non cambia niente. Anzi, forse in virtù del fatto che siamo pochi, in virtù del fatto che decidiamo ugualmente di partecipare, sappiano le persone che per noi è uno sforzo maggiore e ci mettiamo forse più cuore rispetto che altri centri. Però insomma, siamo a disposizione come gli altri, come Roma e Milano, soltanto più vicini a casa.
Ha fatto benissimo a ribadire questo, perché poi i centri più piccoli sono anche quelli più vicini al paziente. Allora, facciamo un altro break per poi tornare a parlare di quali sono le sperimentazioni fatte in Abruzzo, all'ospedale di Chieti, ma anche in generale in tutta Italia.
Radio ISAV, nel cuore di Pescara, in corso Vittorio Emanuele.
Radio ISAV, bella, piace e diverte, sempre in compagnia della dottoressa Ferri. Abbiamo fatto proprio un vero approfondimento, excursus su quelle che sono i passaggi sulla sperimentazione e la ricerca. Poi siamo entrati nello specifico su come gestirlo nei piccoli centri. Allora, dottoressa, per chiudere, ma non solo, le volevo chiedere: l'ospedale di Chieti, centro di riferimento SLA in Abruzzo, quali sperimentazioni sono state fatte negli ultimi anni o quelle che stiamo facendo in questo momento a Chieti?
Allora, in passato, anzi che si è appena conclusa, c'è una sperimentazione che è stata anche pubblicata su Brain, insomma una delle riviste di più alto calibro per quanto riguarda la neurologia, che è una sperimentazione in cui è stato trovato un farmaco, si è conclusa qualche anno fa, un farmaco che di base sarebbe un antipertensivo, che invece si è dimostrato avere un effetto anche per quanto riguarda in parte il rallentamento della SLA. In questo caso, per esempio, quello che si è visto è che non si può passare a una fase di commercializzazione, perché gli effetti collaterali erano comunque maggiori, molto maggiori rispetto a quello che era l'effetto benefico, e non vale la pena. Si è proprio dimostrato che non vale la pena, quindi questa è una delle dimostrazioni del fatto che non è che un farmaco che dimostra un minimo effetto sull'andamento della malattia si deve comunque commercializzare, perché se poi questo in alcuni pazienti ha dato un effetto benefico ma in altri li ha fatti peggiorare in maniera drastica, uno non può sapere anticipatamente a quale dei due gruppi fa parte, ma soprattutto il gruppo a cui ha fatto male è stato molto maggiore rispetto a quello a cui ha dato un beneficio, e quindi diciamo, l'indirizzo può essere giusto, però bisogna riformulare la molecola in modo tale che non abbia l'effetto collaterale. In questo momento però a Chieti è attivo un altro protocollo, che è un protocollo nazionale, è un protocollo capitanato dal centro di Modena, che mi è molto caro, però è un protocollo nuovo, nel senso che si tratta non di un farmaco, ma di base l'intervento è un trapianto, ed è lo studio FETRA, se si tratta di un trapianto di feci, e la base, la teoria molecolare alla base è il fatto che la malattia, la SLA, come si è potuto vedere, è anche basata su una neuroinfiammazione. La neuroinfiammazione, come tutte le infiammazioni, ha ovviamente le sue basi nel sistema immunitario. Allora le feci, quindi il microbiota intestinale, si è visto avere un effetto regolatore sul sistema immunitario. E quello che hanno visto negli studi precedenti, quindi nelle fasi precedenti della sperimentazione, è che andando a regolare il microbiota intestinale da donatori sani, e quindi facendo questo trapianto, si ha una rimodulazione del sistema immunitario che può avere un effetto benefico e di riduzione della neuroinfiammazione, e quindi in questo caso essere un modificatore del decorso della malattia. Questo studio noi partecipiamo insieme a tanti altri centri italiani, e per tutti i centri il centro locale fa le visite, ma poi il trapianto di feci va fatto al Gemelli di Roma. Infatti l'accordo è con la gastroenterologia di quel centro, è in realtà un protocollo che dal punto di vista del paziente è anche abbastanza svelto, nel senso che si tratta di solo due somministrazioni, quindi solo due volte la persona deve andare al Gemelli a fare questo trapianto, che sembra una cosa difficile, ma in realtà è una semplice gastroscopia, quindi magari che possa aver fatto anch'io per altri motivi piuttosto che qualsiasi altro di noi nella propria vita. E niente, anche in questo caso quello che succede è che i pazienti vengono divisi nel placebo e nel braccio di trattamento. Questo perché noi sappiamo che purtroppo ognuno di noi vorrebbe che il farmaco funzionasse, quindi è sempre necessario il braccio di placebo per poter essere sicuri che l'effetto che noi vediamo non sia legato al fatto che io voglio che funzioni, ma perché il farmaco funziona per davvero. Detto ciò, siamo già a una fase avanzata del protocollo. Noi abbiamo due pazienti che hanno deciso di accettare, stanno bene, non hanno avuto particolari effetti collaterali. Invitiamo tutti i giovedì noi ai pazienti che vengono, che possono aderire al protocollo, quindi secondo le regole del protocollo, a partecipare, perché è un'opportunità nuova che c'è in questo momento, e non sappiamo quando poi ci sarà una fase successiva piuttosto che la messa in commercio nel senso la possibilità per tutti di partecipare a questa somministrazione, a questa nuova modalità di trattamento. Anche in questo caso ricadiamo un po' sulla diffidenza, per cui è un po' difficile per noi che il paziente decida di partecipare senza prima girare, magari giustamente, a sentire pareri da altre parti. Però insomma, noi rimaniamo sempre a disposizione anche per quelli che erano in dubbio, magari dopo questo intervento decidono di partecipare, noi ci siamo.
Speriamo di sì, dottoressa. Un'altra domanda è l'ultima, per parlare delle sperimentazioni che sono state fatte in passato, addirittura dei farmaci, tipo mi viene in mente l'edaravone, che era stato approvato all'AIFA, quindi comprato in gergo, lo dico così, ma dal Sistema Sanitario Nazionale, ma poi ritirato proprio l'anno scorso perché forse si è visto che qui, diciamo nel nostro ecosistema, da quello che so, occidentale, non ha effetti. Che cosa possiamo dire su questo?
Allora, innanzitutto vogliamo dire che sempre quella rete del motoneurone italiano che dicevo all'inizio si era espressa fin dall'inizio sui edaravone, nel senso che i dati, questo è un tipico esempio di come i dati possono essere veicolati e come questo non debba essere fatto. Nel senso che già dalla pubblicazione dei primi dati, quindi dello studio giapponese rispetto all'edaravone, si vedevano delle incongruenze per quanto riguardava la modalità con cui questi dati erano stati estrapolati dal campione. Questo non vuol dire che magari edaravone in Giappone non avesse dato qualche effetto, voleva dire che però questi effetti erano in qualche modo stati forse elaborati non come faremmo magari noi, con la nostra statistica, con le modalità dei protocolli che si seguono routinariamente. E se questo comunque all'inizio, preso dall'entusiasmo soprattutto delle associazioni, del vedere un farmaco nuovo che poteva essere approvato, quindi questo poi a un certo punto dal Giappone viene approvato da FDA, quindi l'ha approvato l'America, lo approva EMA, nel momento in cui viene approvato da EMA ovviamente AIFA che fa? Lo approva. Giustamente, nel senso che comunque i dati c'erano, quindi sarebbe stato forse scorretto non accettare anche in Italia questo farmaco. Dall'altra parte le titubanze comunque continuavano ad esserci, tanto è vero che alcuni centri molto rinomati non hanno mai accettato di somministrare l'edaravone ai propri pazienti, perché non ci credevano, ma non ci credevano non perché non ci credessero loro, ma perché leggendo i dati non gli sembrava che ci fosse un'effettiva efficacia a fronte invece di quello che era la modalità di somministrazione. Quindi pensare che ogni persona in carrozzino, quelle che doveva essere per 15 giorni al mese, doveva andare a fare queste somministrazioni endovenose, insomma avevano pensato che non fosse, a fronte della mancata efficacia secondo loro, un buon motivo, insomma la sola speranza per dare questo, insomma, questo carico ad ogni singolo paziente, alla sua famiglia.
Quindi, dottoressa, lei mi conferma o mi smentisce che in Giappone questo farmaco su quell'ecosistema poteva funzionare o no?
Ma allora,
o erano solo i dati alterati, nel senso hanno un altro metodo di misurazione dell'efficacia?
Diciamo che non si tratta... La statistica, insomma, la matematica è la stessa che siamo in Italia, che siamo in Giappone. E diciamo che da quello i dati, che quello studio non dimostrava l'efficacia di edaravone, dimostrava che edaravone in un sottogruppo di pazienti che avevano partecipato a quel protocollo aveva dimostrato di avere un effetto. Ora questo in genere non è sufficiente perché quello non è l'obiettivo dello studio. Non è che io posso andare a stabilisco le regole di uno studio, non funziona e allora io mi creo delle nuove regole con cui andare poi a dimostrare che invece ha un effetto, perché questo è proprio la base di ciò che non si deve fare, ma proprio perché per evitare che una speranza che poi viene tradita e dei costi che potevano essere investiti in altra ricerca, in ausili, in altro, che invece sono stati soldi che sono stati spesi per comprare edaravone, perché poi comunque non è che edaravone è gratis. Io mi dico soltanto, persone che sentendo parlare di questo sono andati prima ancora che fosse accettato in Italia a comprarlo alla farmacia del Vaticano, quanti soldi spesi da queste famiglie prese dalla speranza.
Ma anche oggi, anche oggi sono famiglie che all'epoca hanno iniziato a comprarlo per un aspetto psicologico del paziente, continuano a comprarlo ed importarlo addirittura dall'India.
Allora, l'aspetto psicologico è una cosa fondamentale e su questo io non posso dire niente, perché non so cosa farei io se fossi in quella situazione, e quindi sinceramente non posso né giudicare né dire che uno ha ragione o ha torto, perché non lo posso sapere. Quello che vi posso dire io è parlare da esterno. Parlando da esterno vi posso dire oggettivamente che edaravone non ha mai dimostrato un'efficacia globale sui pazienti SLA, e quindi non mi sorprende il fatto che poi sia venuto fuori questo. Edaravone non è stato tolto da AIFA per cattiveria, è stato tolto perché non aveva effetto. Allora, se non ha effetto, i soldi spesi per comprare edaravone possono essere tranquillamente spesi per altre cose utili sempre ai pazienti con SLA. Detto ciò, comunque non pensate che la Mitsubishi Tanabe abbia pensato di lasciare perdere edaravone, perché adesso so che stanno facendo una nuova sperimentazione con una nuova modalità di somministrazione, insomma stanno cercando un po' di riciclarla questa molecola. Ora staremo a vedere se questo nuovo tipo di protocollo, perché veramente la sperimentazione iniziale con cui è stato poi accettato è stata oggetto di tante critiche. Quindi se poi loro rifanno una sperimentazione modificando la molecola, modificando la somministrazione, e siamo tutti d'accordo che questi dati sono questa volta invece efficaci, allora noi siamo di nuovo aperti ovviamente alla molecola. Noi non ce l'abbiamo con edaravone, noi ce l'abbiamo con chi dà una falsa speranza che induce le persone anche alla ricerca delle modalità più fantasiose. Ma non è solo una questione di fantasia, è una questione di persone che poi dopo, prese dalla speranza, vanno a mettersi in difficoltà, perché anche, come dicevi tu, le persone che poi spendono questi soldi poi non ce li hanno per altri motivi. Poi magari è un sono tutti milionari, possiamo essere d'accordo, ma non mi sembra che sia questa la realtà.
Infatti, infatti.
Allora bisogna anche essere corretti.
Ok, dottoressa, nel prossimo break ci salutiamo perché è arrivata una domanda da una nostra telespettatrice che vive in Svizzera.
Radio ISAB, musica viva.
Sempre in diretta su Radio ISAB, sempre con la dottoressa Ferri che stamattina ci sta deliziando con le sue perle di scienza per quanto riguarda la ricerca e la sperimentazione. Allora, prima di salutarla, una domanda che arriva da una nostra telespettatrice in Svizzera. Approvata dalla FDA sabato scorso uno zucchero chiamato trealosio per la SLA. Che cosa ne pensa, dottoressa? Grazie e buona giornata.
Allora, innanzitutto grazie al spettatore dalla Svizzera, è un onore. E allora, in realtà il trealosio appunto è uno zucchero, quindi si trova già, insomma, in commercio, si trova in natura. E, in realtà il trealosio non è stato approvato dall'FDA, quello che è stato approvato è la sperimentazione. Si era già fatta una fase preclinica, una fase 1, e hanno approvato la fase 2-3, e quindi in realtà dobbiamo stare a vedere i risultati di questa sperimentazione. È una sperimentazione americana per l'appunto, quindi ora bisognerà stare a sentire quello che hanno da dire. Considerate che avevano iniziato a parlarne, mi è parso di sentire, a ottobre-dicembre dell'anno scorso, quindi comunque la tempistica di inizio di un protocollo e di insomma di arruolamento dei pazienti e così via dicendo, ci vorrà un po' di tempo, però insomma, se anche questo è promettente, noi siamo aperti anche ai farmaci come alcuni zuccheri, come il trealosio, volentieri. Come effetto mi sembra che abbia quello di andare ad agire su quelli che sono i residui tossici che si accumulano all'interno dei motoneuroni, quindi le basi molecolari mi sembrano valide, ora però bisogna vedere cosa succede sull'uomo.
Perfetto, dottoressa, grazie per essere stata con noi, come sempre gentilissima, spero sia un piacere partecipare a questo programma del sabato, che tra l'altro è seguito da pazienti da tutta Italia, come
è fuori Italia
come ha notato. Quindi, dottoressa, grazie e buona giornata.
Anche a voi buona giornata, ciao.
Radio ISAB.
12:39 minuti, caro Luca Chiavaroli, dobbiamo ringraziare la gentilissima neurologa Laura Ferri per aver fatto un po' chiarezza su tutto, ma è un argomento che riprenderemo anche in seguito.
Sì, ringraziamo la dottoressa, è un contributo fondamentale quello di questi esperti che insomma risulta per noi, ma soprattutto per i nostri pazienti, come detto, fondamentale.
Allora, la dottoressa è dovuta scappare perché alle 13 da Pescara si sta recando a Chieti per il suo turno in ospedale, sì. Però non ci ha fatto mancare la risposta alle domande dei nostri radioascoltatori. Per esempio Nancy ci scrive: i pazienti, la domanda è questa: i pazienti che vengono arruolati sono sempre quelli all'esordio della SLA, cioè della malattia, o a volte capita anche a pazienti già in stato avanzato? Allora, la dottoressa, prima di andare via, ci ha risposto questo, cioè in generale la sperimentazione avviene entro i 18 mesi dall'esordio della malattia e quindi non dalla diagnosi, che ovviamente è sempre successiva agli esordi della malattia, può essere di mese in mese anche protratta nel tempo, e questo avviene, le sperimentazioni avvengono per questo motivo, in questo lasso di tempo, per standardizzare la sperimentazione, perché la SLA, prendendo poi un decorso diverso da paziente a paziente, anche nella sperimentazione si è costretti a fare tantissimi poi sottogruppi, ed è quello che un po' lei ha spiegato con la sperimentazione delle daravone.
Eh sì, molto chiara sempre la dottoressa.
Molto chiara. Invece arriva un'altra domanda da Anna Margherita, che ci scrive: sono stati inseriti nuovi geni nella mappatura genetica dei pazienti con SLA? La dottoressa, prima di andare via, ci ha detto che non sono ancora stati inseriti nuovi geni rispetto a quello che abbiamo detto noi nei primi due interventi, di quando abbiamo parlato dello studio PROMISE e dell'altro studio che è stato effettuato nell'ospedale di Modena e Reggio Emilia. Quindi per adesso non ci sono nuovi geni inseriti nel pannello.
Diciamo che la mappatura è quella, ancora quella.
La mappatura è ancora quella. Allora, per questioni di tempo, siccome il professor Silani ha avuto un imprevisto, Con lui ci vediamo sabato prossimo, perché oltre a lui avremo anche neurologi da Padova, nuovamente da Milano, ma anche da Roma. È stata una puntata, credo, molto bella.
Una puntata molto interessante, perché si sono sviscerate diversi aspetti su questa malattia e ripetiamo sempre che la ricerca c'è. Non credete a chi dice che non esiste, che non c'è. La ricerca si fa. Purtroppo la malattia sappiamo com'è, ci vogliono i tempi e le modalità, insomma, necessarie.
A proposito di questo, anche la dottoressa Ferri ha spiegato per i pazienti abruzzesi, ma anche per chi si volesse mettere in contatto con il centro SLA di Chieti, che loro stanno facendo una sperimentazione, quella con le feci.
Okay. Appunto.
Per chi fosse interessato a saperne di più, vuole un contatto della dottoressa o altro, potete scriverci sul nostro contatto WhatsApp, che è 371-4814-966, o cercare direttamente il centro specializzato SLA di Chieti.
Bene, noi siamo arrivati al termine di questo appuntamento. Ovviamente ricordiamo sempre che la puntata sarà disponibile in podcast oggi pomeriggio dalle 16:30 sul nostro sito iosonancoravivo.org nella sezione podcast e sul nostro canale YouTube Radio Isav.
Perfetto, sei stato chiaro come sempre. Noi vi auguriamo un buon sabato,
un buon fine settimana, godetevi il mare, speriamo che faccia faccia caldo.
Per chi è vicino al mare.
Certo, io sono abituato al mare, quindi do per scontato.
Tu vai al mare, va bene. Allora, ciao Luca e buon fine settimana anche a te.
Ciao Lorenzo e ciao a tutti i nostri ascoltatori.
Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio Isav, Mondo SLA. Con Lorenzo D'Andrea.